กล่าวธรรมพร้อมกันค่ะ
พระมาจะโลกันที่ปาติสามปาติกัดอันชาลียนันที่วารังยาจะทาสันติทาสัตตาปาราชา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะสังOggi celebriamo questo evento due mesi dopo il risveglio del Buddha sotto l'albero della Bodhi, quando il Buddha espone per la prima volta quello che aveva scoperto durante la notte del risveglio. E questa statua del Buddha nel tempio dietro di me rappresenta quel momento.Ci sono seduti davanti al trono i cinque asceti, la sua ex compagna di pratica ascetica, che sono diventati i primi discepoli. Ci sono le due cancelle, perché il parco delle cancelle, e poi c'è la ruota del Dhamma.Questo discorso è stato poi congiunto con il mettere in moto la ruota del Dhamma. Il Dhamma è questo insegnamento del Buddha, il sentiero che descrive e che chiunque può praticare nella propria vita.E venire alla comprensione diretta, liberatoria, liberi dall'illusione. È un po' descritto come una cura, un trattamento, come il medico identifica i sintomi.E poi esprime un diagnosi, quali sono le cause, qual è il problema, e poi dà un pronosi, se è possibile curarsi o no. E poi descrive un corso di cura, un trattamento che è possibile seguire e sperimentare.In prima persona i risultati. Il medico può essere molto bravo a fare tutte le ragioni, ma poi quello importa è che se i pazienti seguono o no i consigli del medico. E così anche con questo insegnamento che il Buddha scoraggia.Una credenza cieca, incoraggia invece di provare, di riflettersi e verificare se funziona o no. E questo insegnamento, questo percorso aveva chiamato la via di mezzo.Immagina la vita che evita le due estremi che tendiamo a seguire, una dell'indulgenza, indulgenza nel piacere, e l'opposto, quello della soppressione, cercando di usare la forza di volontà, di liberarsi da quello che si pone come cause della sofferenza. E quindi questa via di mezzo è un'alternativa che trascende questi modi e si basa sulla comprensione. E già il primo fattore è chiamato Samadhi, la retta visione, la retta comprensione, perché tutto dipende su questo, la comprensione che abbiamo, e non possiamo aspettare di già sapere tutto sin dall'inizio, di avere tutti i dubbi risolti, ma di avere una comprensione iniziale, una comprensione che siamo responsabili per noi stessi. Non è tutto predestinato, prescritto. Abbiamo una voce, un capitolo. Possiamo fare delle scelte. Come esseri umani abbiamo questa capacità di riflettere su noi stessi, su quello che sperimentiamo, e di non essere certamente trascinati dalle reazioni che possiamo avere. E quindi c'è il riconoscimento che c'è il salutare e il non salutare. Ci sono stati mentali che sono sani, sono di beneficio, che fanno sviluppati, come presenza mentale, consapevolezza, investigazione, gentilezza, amorevole. E ci sono invece stati mentali non salutari, che vanno abbandonati, non soppressi, usando la forza di volontà, ma anche qui, usando queste facoltà che abbiamo di rimanere consapevoli, di poter discernere quel che è non salutare, e quindi le varie forme di programma, avidità, odio, avversione, confusione, illusione. E quando sono presenti questi così chiamati veleni mentali, c'è qualcosa di noi che può riconoscere e evitare di nutrire o di mettere in azione da una parte o di sopprimere dall'altra parte, o lasciarli andare e riconoscere la loro natura impermanente. Non sono la propria identità. Non c'è bisogno di diventare una persona avida, o una persona piena di odio, di paura, di illusione. E questo sentiero, in termini semplici, ci sono tre aspetti, quello che inizia con integrità morale, sila, non poter contenersi, riconoscendo che certe azioni, certi modi di parlare ne creano sofferenza e portano conseguenze spiacevoli nel futuro per noi e per altri. E quindi l'importanza di stabilire le buone intenzioni riguardo al nostro modo di vivere. E questi 5 precetti sono ottime linee guida per questo, di evitare a creare calma malsano in questa vita. E poi, come dicevo, devo andare contro corrente in questo mondo. Non sono tante persone che si impegnano in questa direzione. Il nostro condizionamento è più cercare di prendere quel che si vuole. Prendere per se stessi, non importa in che modo, è meglio cercare di non essere cacciato, di essere scoperto, di subire le conseguenze legali. Però se si fa in modo che non vedano gli altri, però noi vediamo quando facciamo cose, diciamo cose che sono egocentriche, sono malvagie, sono altre, noi sappiamo. E quindi rendendo pienamente cosciente queste buone intenzioni, porta maggiore serenità nel cuore. E poi nella nostra vita quotidiana abbiamo come un freno e possiamo attivare più abilmente quando siamo catturati da una tentazione, un impulso, siamo più in grado di fermarci in tempo. E quindi evitare l'incidente, evitare di farsi male, fare male agli altri. E quindi questa porta libertà dal rimorso, una serenità interiore, che è un'ottima base per lo sviluppo della mente del cuore in samadhi. Nello sviluppo di presenza mentale, consapevolezza, raccoglimento, e qui include quelli che sono chiamati tecniche di meditazione, che si può integrare nella propria vita, si può trovare un po' di tempo durante la giornata per stare fermi, liberi da altre occupazioni, calmarsi, calmare la mente, calmare tutta quella attività abitudinaria mentale per raccogliersi e stare in un grado di equilibrio e di agio interiore nel qui e ora, un senso di contentezza e di agio nel momento, perché è possibile semplicemente impegnandosi, ad esempio, a seguire il ritmo calmante del respiro, liberandosi dagli impedimenti mentali e con un cuore sviluppato, più libero, silenzioso, più abile nell'investigare, nel contemplare la propria esperienza cosciente. E quindi la mente sviluppata in samadhi è più abile nel comprendere in modo diretto il discernimento, la saggezza vibratoria, la famiglia che viene da applicare il messaggio del Buddha nella nostra vita. Quindi questi sono aspetti del sentiero, la base di integrità morale, di cercare di evitare di fare male, e poi sviluppare queste facoltà che già abbiamo, di prestare attenzione a quelli che già abbiamo, e che può aiutare a trovare accesso ad un stato naturale di benessere, di contentezza, di apprezzamento, e poi di poter avere maggiore stabilità di presenza, una mente più libera durante l'attività quotidiana, e di poter verificare questa natura impermanente, non soddisfacente e impersonale di tutti i fenomeni. E questo è un modo di parlare dell'insegnamento del Buddha, questi tre aspetti che sono connessi tra di loro, si sviluppano insieme. Quando c'è maggiore saggezza, siamo molto più attenti a cosa facciamo, perché sappiamo che può portare conseguenze. E anche quando c'è più calma, più raccoglimento, siamo naturalmente più attenti a cosa fare. Questi tre aspetti sono anche rappresentati da questi simboli che offriamo al Buddha. L'incenso rappresenta Siva, la disciplina morale, come il profumo dell'incenso si estende in ogni direzione, può essere apprezzato da tutti, tutti possono avere beneficio di una persona che si contiene in questo modo, che ha una disciplina morale. Il fiore rappresenta la bellezza naturale di una mente disturbata, meditazione, raccoglimento, come una naturale apertura, la bellezza della mente sviluppata. E poi la candela dà luce, ci permette di vedere le cose come sono. Quindi questo è il simbolo che rappresenta la saggezza vibratoria, la luce che ci permette di comprendere le cose come sono. E quando veramente comprendiamo in modo diretto, non siamo più soggetti alla sofferenza che viene dall'ignoranza, di non comprendere, di immaginare che la felicità si trova nel sperimentare cose piacevoli, acquisire, possedere, esercitare potere sugli altri. Oppure eliminare quello che non piace, perché cercando la felicità in questo modo, il massimo che può offrire è momenti fugaci di felicità, picchi di esperienza, o momenti di gratificazione, o momenti brevi di sollievo, quando si riesce a liberarsi da quello che non si vuole. E poi il resto del tempo c'è questa agitazione, sempre qualcos'altro di volere, qualcosa da non volere, e si proietta la felicità sempre nel futuro, che non si raggiunge mai. Mentre invece questo orientamento non descritto dal tutto va alla radice del problema. Invece di cercare felicità dove non è possibile trovare, va a sradicare le cause principali della sofferenza della nostra vita. E poi la felicità è un risultato naturale del cuore, non ostacolato dalle afflizioni. Non è qualcosa che si deve cercare di raggiungere, ottenere, qualcosa che non si ha, ma invece di liberarsi da quello che impedisce, soprattutto l'ignoranza, l'incomprensione, che poi è la base per la brava, l'attaccamento che possiamo discernere quando si presentano. Secondo la dieta tutta possiamo abbandonare. Grazie alla comprensione, non solo un atto di volontà, ma usando questa facoltà che già abbiamo di poter prestare attenzione e modificare il modo di prestare attenzione, dove e come. E possiamo venire a comprendere in modo diretto, liberatorio. E questo insegnamento, questo messaggio è disponibile a chiunque, non soltanto i monaci che hanno la fortuna di vivere in un monastero con tutte le condizioni più favorevoli, ma anche persone che vivono nel mondo, che hanno da fare con lavoro, famiglie, tutte le complicazioni della vita moderna, di avere il Dhamma nella mente e nel cuore può essere di grande beneficio, può veramente trasformare la vita. Quindi oggi celebriamo un momento storico, 2600 anni fa in India, quando il Buddha per la prima volta aveva esposto la sua scoperta, e poi uno degli asceti l'aveva compreso a un primo livello e si è realizzato le montagne che poi il Buddha l'aveva chiamato Anya Montagna, quindi il primo membro dell'Arya Sangha, la sangha dei nobili, quelli che hanno realizzato il messaggio del Buddha. Quindi questo giorno celebro i tre gioielli quando sono stati presenti nel mondo, cioè il Buddha pienamente risvegliato, cioè il Dhamma, la via di mezzo, la realtà delle cose come sono, che può essere compresa secondo questo insegnamento, e poi la comunità di quelli che hanno applicato il messaggio del Buddha, che si sono realizzati anche loro. E poi c'è la sangha monastico che ha continuato a trasmettere questo insegnamento fondato dal Buddha stesso durante la sua vita, e continua a praticare, realizzare e trasmettere a chiunque è ricettivo o motivato, che non vuole soffrire e capisce che un mondo dedicato al piacere, all'ottenimento, non può veramente portare ad una felicità autentica. Mentre questa via del Buddha ha questa possibilità, se mettiamo in pratica e possiamo verificare per noi stessi. E oggi è anche una festa importante nei paesi buddisti perché è l'inizio della stagione del monsone, quando i monaci dovranno stare fermi, essere stabili in un posto per 3 mesi. E questo inizia dopo, il giorno dopo la luna piena, quindi qualche giorno fa. Abbiamo fatto questa determinazione, i monaci, i vizi, i postulanti che sono residenti qui, abbiamo tutti preso questa determinazione di rimanere 3 mesi. È possibile riuscire se c'è un motivo, altrimenti è un periodo più stabile, meno movimento. Quindi è tradizionale anche per i laici di vivere a fronte delle offerte, delle necessità che possono servire durante questo periodo, soprattutto le candele per dare luce durante questi 3 mesi. E molto spesso è anche un periodo quando i devoti laici cercano di rafforzare la loro pratica, un po' come nel cristianesimo c'è la quaresima, c'è il periodo del fasto, il periodo di residenza dei monaci, usano quel periodo di mettere da parte qualcosa, fare un atto di rinuncia, per avere più per semplificare la vita, eventualmente avere più tempo e energia per portare i temi conto, quindi in sintonia con la vita monastica, la comunità monastica che in questo periodo si dedica alla distruzione del codice monastico che è stato scrivato dal Buddha stesso durante la sua vita, quindi è un periodo importante per tutti noi. Questo penso che sono 25 anni che siamo qui in questo posto e avete visto una crescita della comunità. È un buon segno. Alcuni di voi vi ricorderete che pochi anni fa eravamo 4 gatti nella saletta della casa principale e ogni tanto quando c'era una festa c'era una tenda fuori in quel prato e adesso abbiamo potuto costruire questo tempio per il beneficio dei residenti, ma anche per i laici che vengono a praticare con noi, ascoltare e praticare il Dhamma.